estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio.
Parliamo di musica, no? E in questo caso ci siamo previsti, diciamo, ci siamo diciamo visti, abbiamo deciso di mettere questo pezzo di Celentano, perché comunque dai, un po' il tempo è quello che ci sta. Il caldo è arrivato, insomma, l'estate, insomma, è un pezzo allegro, no?
Infatti.
Beh, devo dire che intanto è iniziata la nuova puntata di Universo Parallelo. Siamo un po' in ritardo a causa di problemi tecnici che normalmente ci sono con la diretta, sai com'è. Però non per questo, diciamo, abbiamo meno tempo da dedicare a tutto quello che sarà l'argomentazione di questa sera, perché insomma di cose ce ne saranno tante. Intanto ti do il benvenuto, ti do del tu, no? Perché siamo amici da diverso tempo, insomma, ci conosciamo da
3-4 anni ormai.
Cavolo. Alessandro Ticozzi è qui, ragazzi.
Oh, buonasera.
Alessandro Ticozzi è qui e questa sera non è da casa sua, ma ce l'abbiamo direttamente qui, una nostra esclusiva per Universo.
Sono venuto col teletrasporto.
Ecco fatto. Allora, intanto appunto ben arrivato e insomma oggi è una giornata lunga per te, insomma, da oggi alle 2:30 fino adesso, insomma, non ti sei fermato un attimo, giustamente.
No, già da stamattina per venire qua.
giustamente. No, io ti dico dall'arrivo, da quando è, non ti sei fermato.
Scherzavo quando ho detto che sono venuto col teletrasporto,
In realtà lo ha progettato portatile, ma vabbè, non lo diciamo. No, scherzo, naturalmente. Allora, questa sera con noi è il nostro inviato dalla rete, Alessandro Ticozzi, e ce l'abbiamo proprio qui con noi. E sono tante le cose che diremo questa sera. Io partirei subito con, diciamo, in ordine cronologico, no, per così dire. In ordine cronologico perché c'è tanto da dire, insomma. Io volevo intanto dire che, insomma, questa cosa a noi, diciamo, è iniziato tutto un po' come un gioco, no? È iniziato come un po' iniziano anche, diciamo, le nuove scoperte, le nuove cose che si intraprendono e si cominciano. Beh, da quella volta, insomma, che abbiamo presentato quel libro, ci è piaciuta l'idea e siamo andati avanti. Insomma, appunto, come hai ricordato tu, questo è il terzo anno, no?
Sì.
È il terzo anno.
Senza contare che dal 2012 sono tuo ospite fisso, insomma, ogni mercoledì,
esatto,
sera,
esatto,
qui su Radiofonica.
L'inviato della rete.
Sì.
E poi scoprirete meglio anche chi è Alessandro in questa puntata. Beh, io partirei subito.
Credo che ormai qua dentro lo sappiano anche i muri.
sì, in effetti. E io partirei subito sull'eclettismo di Alberto Lattuada, che è appunto questo libro che ha scritto, questo saggio.
Questo trattato,
sì. Sì, su appunto Alberto Lattuada. Chi è Alberto Lattuada? È una domanda, diciamo, abbastanza non inutile, però è, diciamo, una domanda abbastanza ovvia, è retorica magari, perché tutti bene o male conosciamo Alberto Lattuada.
Però, fino a un certo punto,
esatto.
Perché pur essendo caduto l'anno scorso il centenario della nascita e adesso il mese prossimo il decennale della scomparsa, è un regista che è stato inspiegabilmente dimenticato, forse perché ha trattato delle tematiche un po' scomode per l'epoca, è stato censurato, non è stato aiutato politicamente dal fatto che non si è mai schierato ufficialmente da una parte politica, è stato un battitore libero del nostro cinema, come lo ha definito anche Callisto Kosulic, che aveva dedicato una bella monografia a lui, appunto, edita dalla Gremese nell'85, che è venuto a mancare sabato scorso, quindi ricordiamolo.
Sì, direi proprio di sì. Le cose da dire, appunto, abbiamo detto ce ne sono tantissime. Io comincerei subito dalla prefazione, che è di Enrico Vanzina. Non è uno qualsiasi, è Enrico Vanzina. Enrico Vanzina, ci vuoi dire qualcosa di Enrico Vanzina e come è andato, in breve magari, quello che è, diciamo, il cominciare un qualcosa con una prefazione di Enrico Vanzina?
Sì, io gli avevo proposta perché avevo letto quel bellissimo libro che lui ha scritto, Una famiglia italiana, in cui raccontava appunto la storia della sua famiglia, di suo fratello Carlo, del padre Steno, il grande Steno, e poi tutti gli amici, insomma, di papà, quindi Monicelli, Isi, Lattuada, appunto, soldati, eccetera, eccetera, eccetera. E allora ho pensato che poteva essere la persona ideale a scrivere questa prefazione, anche perché ha uno stile di scrittura molto... Lui è, quando parla di queste cose, è molto sensibile, c'è molto sentimento, molta passione in lui. Sembra proprio di toccarli questi personaggi, che ormai non ci sono più, insomma, ci hanno lasciato anche in linea di massima una veneranda età, ecco. Comunque sia, gliel'ho chiesta questa prefazione, lui ha accettato subito con entusiasmo,
di buon grado.
Io mi ricordo ancora la mail di risposta quella volta, quando lui mi ha scritto: lei mi lusinga, il grande Alberto è un mito per me. Lui aveva, tra l'altro, la sua prima sceneggiatura importante è stata proprio una collaborazione a O Serafina del 1976 con Renato Pozzetto, una bellissima Dalila di Lazzaro, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Berto. E io l'ho ricordato anche oggi a prima antenna, Dalila di Lazzaro in quel film è fotografata da Dio, ha delle scene di nudo pazzesche, è bellissima.
Devo dire che Dalila di Lazzaro comunque ha anche un viso molto molto intrigante
e degli occhi fantastici.
Esatto, un taglio degli occhi stupendo.
Ma in quel film io diciamo che
gli occhi era l'ultima cosa che uno pensava di vedere.
Sì, esatto.
Perché comunque anche una volta
lì ha anche dei nudi frontali, quindi
Sì, esatto. E c'era anche magari un altro modo di, fra virgolette, per usare un, diciamo, un modo di dire, c'è anche un altro modo di vedere quello che era il personaggio, no?
Sì, questo indubbiamente.
E qual era il modo di vedere? Il modo di vedere era il modo di vedere del cinema. Quindi, che succede? Se volevi, diciamo, vedere un attore, andavi al cinema. Non è che era difficile incontrarli, perché erano,
beh, insomma, presentavano i film in televisione.
Sì, però
anche se, ripeto, il cinema di Alberto Lattuada è un cinema difficilmente incasellabile, ecco, inquadrabile. Però ha delle sue costanti, insomma, come tematiche, voglio dire, la derivazione letteraria di molti suoi film, una dichiarata presa di posizione contro l'ipocrisia della borghesia, specie di matrice cattolica, l'adesione alle pulsioni anche più intime dei suoi personaggi, insomma, e poi, voglio dire, lui molto spesso all'ipocrisia della borghesia che citavo prima contrapponeva la purezza della bellezza, specie quella adolescenziale.
Ecco, la purezza della bellezza. Era molto molto più valorizzata anche il personaggio femminile, per rimanere ai temi un po' di oggi, no? Hai visto il personaggio femminile, c'è stato anche da poco, diciamo, un ricordo per Ilaria Abate, che salutiamo la nostra amica Serena e tutti gli amici, che Mauro Casciari, le Iene e tutti la nazionale attori, no, nazionale attori,
diciamo, non conosco Ilaria Abate.
Era quella ragazza che purtroppo, per quello che riguarda diciamo, io come posso definirlo, sono degli scatti di ira, no, che possono avere le persone, diciamo, di un certo tipo, e è stato ricordato, insomma, questo personaggio, appunto, che è scomparso a causa di un uomo, quindi per colpa di un uomo. E quindi parliamo di femminicidio.
Beh, qui non c'entra niente comunque con
no, io per dirti che una volta era più valorizzato magari un tema tipo questo, piuttosto che magari l'ultimo uscito dal social o da quello spettacolo o da qualcosa di questo tipo. Le tematiche erano diverse magari una volta, no?
Ma guarda, io Alberto Lattuada per certi versi lo associo ad Antonio Pietrangeli, nel senso che erano due registi che negli anni 50-60 hanno puntato l'occhio sull'universo femminile, vedendo nell'universo femminile, che veniva assunto per la prima volta a protagonista assoluto di una pellicola o di una serie di pellicole, appunto aveva, avevano intuito questi due registi in modo poi anche diverso, insomma, tra di loro, perché erano anche due uomini diversi. Mm-hmm. Comunque sia, avevano capito che la donna sarebbe stato il cuore, l'emancipazione del ruolo della donna negli anni della ricostruzione, poi soprattutto del boom, sarebbe stato un tema centrale per quell'epoca, ecco, loro l'avevano capito. Pietrangeli aveva un taglio più sociologico, mentre invece Alberto Lattuada, alle sue pellicole incentrate sul tema, dava un taglio più sensuale, oserei dire erotico, ma non nel senso banalizzato, volgarizzato.
No, nel senso, diciamo che l'erotico di una volta ovviamente non è l'erotico di oggi, e anche il taglio cinematografico magari, o anche il tipo di fotografia, anzi, io secondo me...
Beh, Lattuada comunque è anche un fotografo, è uno scrittore,
arrivare.
È un poeta,
a quello
è
arrivare.
Un critico d'arte, di cinema, insomma, quindi aveva una serie di interessi che lui ha messo appunto all'interno della sua variegata opera. Comunque sia, diciamo che le vicende censorie per lui sono iniziate con una maniera, con una certa sistematicità, a partire da Dolci Inganni in poi. Dolci Inganni, appunto, sulla scia di Guendalina, è questo film che racconta la prima esperienza sessuale di un adolescente, appunto la giornata tipo di questa adolescente, di questa figlia della ricca borghesia romana, Francesca, interpretata da una debuttante ma già bravissima perlomeno in questo tipo di ruoli, che è Catherine Spack. E appunto, lei alla fine di questa sua giornata, dopo vari incontri, avrà la sua prima esperienza sessuale con questo maturo architetto amico di famiglia, però dopo l'atto capirà che l'amore è un'altra cosa, di essersi sbagliata sul suo conto, e quindi ritornerà sui suoi passi, ecco. E questo film fu censuratissimo all'epoca, in realtà è un film... cioè di un erotismo molto casto, ecco, per oggi. Però questo tema dava fastidio, il fatto che lei non si pentisse di questa cosa dava fastidio ai recensori dell'epoca, soprattutto quelli cattolici, quelli contro cui
era, fra virgolette, un po' scomodo.
Esatto. E se, che ne so, Fellini con La dolce vita o Visconti con Rocco e i suoi fratelli sono stati difesi, Alberto Lattuada l'hanno lasciato al suo destino in quell'occasione, ecco. Poi sì, diciamo che dagli anni 70, dalle Farò da padre in poi, da metà anni 70, il suo erotismo si è fatto più spinto, ecco. Cioè, mi rendo conto che anche un film come Le Farò da padre può far discutere, insomma, il fatto che questo maturo affarista si innamorasse di questa ragazzina bellissima ma mentalmente ritardata, insomma, è un tema che può far discutere ancora oggi.
Oggi come oggi, sì.
Però, ripeto, lui aveva una delicatezza di tocco anche nelle scene più spinte, che credo nessun altro regista che trattava questi argomenti abbia, se mai ce ne sono stati, abbia
avuto
poi
la
avuto,
capacità,
ecco,
di far capire, insomma, quell'aspetto, però in modo non volgare.
Sì, mi rendo conto che poi possono essere sempre discutibili, ecco, certi temi, certe situazioni, soprattutto teniamo conto che eravamo nell'Italia agli anni 60-70, ecco.
E quel periodo era abbastanza nudo e crudo in un certo senso,
Esatto. E stavo dicendo, appunto, che però lui è stato un regista da questo punto di vista innovativo, perché ha proposto un ideale femminile emancipato, soprattutto per l'epoca, ecco, controcorrente in qualche modo. È un regista che per questo va lodato. Poi lui, ripeto, aveva contro molto la critica di sinistra, perché lui non si era mai schierato politicamente in modo diretto, netto.
E purtroppo, quando non c'è di mezzo la
come
politica,
Germi anche Germi, con Germi ce l'avevano su perché era socialista, ad esempio. E poi comunque sì, anche la critica cattolica, insomma, lui è sempre stato contro, come dicevo prima, l'ipocrisia della borghesia, e lo dimostra un film come La spiaggia, soprattutto di matrice cattolica, e lo dimostra un film come Venga a prendere il caffè da noi, tratto dalla spartizione di Piero Chiara con un grandissimo Ugo Tognazzi. E appunto questa cosa Non gli è mai stata perdonata, perché è sempre stato un autore, ripeto, difficilmente incasellabile.
Sta bene il tatan, sì. No, perché?
Sembra che Gianni Morandi appunto punti la mitragliatrice contro questa critica ottusa e esatto. Meschina, ecco.
Sai che facciamo? Ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo di Morandi e poi torniamo in diretta, naturalmente.
Ok.
C'era un ragazzo
che come me amava i Beatles.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stones, m'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici.
Non ha più amici, non ha più fans, e la dice lunga insomma su quello che era magari anche l'idea che qualcuno aveva, no? Una volta magari c'era un pochino, come posso dire, c'era più libertà, c'erano le radio libere, no?
Ma libere così. Veramente, come cantava Eugenio Finardi.
Esatto, la radio. E per quello che riguarda la radio, insomma,
in qualche modo, secondo me, scusa se ti interrompo Alex, ma le radio libere hanno anticipato per certi aspetti il fenomeno delle radio universitarie.
E in un certo senso sì, anzi direi che secondo me sì, perché comunque la radio ti dava la possibilità che non ti dava magari, era anche un po' più alla portata, no, delle persone, perché il cinema magari tu sai devi avere alle spalle già una fra virgolette una struttura, quindi qualcuno che ti promuove, qualcuno che ti insegna come funziona fare l'attore, qualcuno che ti insegna diciamo a fare teatro, perché era teatro una volta, non era cinema, cioè il cinema era impostato sul teatro, la base era quella, e la differenza a parer mio insomma da come era una volta a come adesso si vede,
sì.
Cioè, una volta
condivido in pieno.
Una volta c'era
con le mani legate, ma condivido in pieno.
Bello questo, con le mani legate, ma è vero. È vero, perché comunque c'è la base, ci deve essere sempre, no? Una base, un punto fermo sul quale ruota tutto quello che tu credi, tutto quello che fai, tutto quello che vuoi realizzare. Beh, diciamo che tu hai questo non è il tuo primo saggio, non è il tuo primo libro, il tuo primo saggio,
allora, non è il mio primo libro, io ho pubblicato libri di diverso genere, lo sai. Questo è il mio quarto o quinto libro, adesso non mi ricordo più. Io ne faccio 2-3 l'anno, sono uno staccanovista.
Ma questo ci piace perché comunque vuol dire che hai passione per quello che fai. Perché è come chi è che fa le serate, magari, non so, in gruppi musicali, no? Visto che parlando di musica, e tra l'altro abbiamo già preparato il nostro Gino Paoli della situazione. E per quello che riguarda il fare musica, no? Se uno fa le prove e poi va a esibirsi, avrà un certo tipo di effetto, un certo tipo di eco, un certo tipo di visibilità. Ovviamente se te non fai le prove e non vai a fare i live non ti puoi rendere conto di quello che puoi rendere, magari ne puoi avere un'idea, sei consapevole che magari sei bravo, però fin tanto che tu non scendi in campo.
Dal mio sesto libro deve essere questo.
Sesto libro. Fin tanto che non scendi in campo non lo puoi sapere, no?
Perché appunto le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto. Il mio libro inchiesta sulle ragazze che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo è uscito il mese scorso, con prefazione di Pippo Franco, è il mio settimo libro.
Vedi, che è poi quello diciamo con il quale ci soffermeremo magari un pochino di più rispetto agli altri, non per, però, visto che essendo l'ultimo prodotto e è quello che diciamo l'ultimo che anche ho letto, che mi hai mandato giustamente, e ti ringrazio anche di questo in anteprima, insomma, a me fa piacere questo, perché sai, avere le, sentire, diciamo, leggere tramite un PC una cosa, ma io so purtroppo, guarda, io questo rumore io lo adoro, cioè il rumore del libro sfogliato, il profumo che emana il libro, non c'è niente a che vedere,
sì,
con
infatti,
quello che è
condivido
un monitor.
In pieno.
Un monitor è più comodo, è quello che vuoi, però sai, io lo devo avere in mano il libro per sfogliarlo.
Sì, capisco benissimo.
Lo devo vivere, ecco, questo è quello che mi piace, insomma. Un po' anche come dice Gino Paoli, no? Su questo bellissimo pezzo.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, me.
A proposito di questo, parlavamo fuori onda, no? A me viene in mente che questo personaggio, Gino Paoli, ha cantato un pezzo che era anche un tormentone, e tuttora lo è, no?
Ha vinto l'edizione 91 del Festival Bar,
tra l'altro.
Quattro amici al bar.
Esatto, proprio quattro con
amici.
Quel pezzo. E quei quattro amici chi sono? Non tutti lo sanno.
Sono lui, Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. I quattro cantautori della prima scuola cantautorale italiana, vale a dire la scuola genovese. Poi c'è Umberto Bindi, che però era sentito più a parte, perché voglio dire, Bindi aveva una cultura, voglio dire, lui ha fatto il conservatorio, quindi aveva una cultura musicale molto, molto classica, insomma, e l'intro della canzone Il nostro concerto lo sta a dimostrare, della sua canzone più celebre. Mentre gli altri cantautori che abbiamo citato prima erano degli esistenzialisti, sostanzialmente.
Sì. Senti, ma per quello che riguarda magari il fare un saggio, no? Qual è la difficoltà maggiore rispetto allo scrivere un libro? È sempre uno scrivere.
Ma guarda, però... io non, cioè, quando scrivo, poi non lo so se quello che scrivo è valido, insomma, io spero di sì, insomma, ma credo di averne avuto anche riscontro, insomma, visto le prestazioni anche che ho avuto, insomma.
Cioè, non sono personaggi che penso facciano la prefazione a chiunque.
Esatto,
quindi, insomma,
esatto.
Vuol dire che il lavoro che c'è dietro è valido.
Però io alla fin fine non sento una differenza tra il scrivere un saggio, il scrivere un romanzo, il scrivere, il pubblicare, non so, una raccolta di interviste, oppure un libro inchiesta come appunto quello delle brave ragazze. Non avverto, ecco. Cioè, io lascio. Io scrivo,
tu vai la
vado
penna
di
va.
Getto. Vai vado la... di getto. E quando mi viene, ovviamente. E quello che mi viene, viene. Insomma, poi lascio giudicare agli altri, insomma, la bontà della mia opera.
Banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, non ancora, e non fermateci. No, 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 per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata. Ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliate, oh, oh, non ancora, e non fermateci. No, no, per favore no. Banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. Incontrere non mi è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O oh, non svegliate, non ancora.
E non ancora, non ancora, perché ancora è presto per farla finire questa canzone. Ce la lasciamo sottofondo un attimo. E perché? Perché la mia banda suona il rock, tu penso avrai intuito.
È il pezzo più celebre di Ivano Fossati, quello di maggior successo commerciale perlomeno.
Ma il perché l'ho messo? Beh, penso che è ovvio, no? È riferito alle origini. Ivano Fossati dov'è?
Di Genova.
E parlavamo di?
Cantautori genovesi. Quindi, però lui è di una generazione successiva.
Sì. Sì, però, diciamo, essendo genovese, sai...
Beh, lui comunque ha collaborato anche con Fabrizio De André, tra l'altro.
Cantautore.
Ha scritto, ha collaborato con lui ad Anime Salve, l'ultimo disco di inediti di De André del 96.
Beh, diciamo che come personaggi sono inarrivabili in un certo senso. Però lasciami dire una cosa, come personaggio... parlando di cantautori, no? sono inarrivabili per quello che riguarda magari, non so, un tono di voce, non so, un albano ha un tono di voce inarrivabile in un certo senso, ma per quello che riguarda invece il tipo di musica, il tipo di cantautorato e il tipo di personaggio che erano, perché per me gli attori, come dicevo appunto fuori onda, erano una volta gli attori, sì. Ora sono attori, appunto. Che poi attori, punto interrogativo metterei anche io. Sì. E non c'è più quella radice che c'era una volta, ossia non è tanto il personaggio fine a se stesso, ma semplicemente quel personaggio veniva trasportato dalla vita. Una volta il personaggio era una persona di strada, era una, non so, per esempio la Ciociara, no? Non so, una Magnani. Erano dei personaggi.
Nella Ciociara però c'era la Loen.
Sì, no, io sto portando gli esempi. No? La Ciociara.
La Magnani ha lavorato anche con l'Attuada, visto che ne parlavamo prima. Sì. Nel Bandito, con Amedeo Nazzai.
Vedi, quei film trasportavano chi è che guardava, diciamo, il film in quello che era la realtà anche, sì, di quel periodo. E erano un po' precursori su quello che sarebbe stato il cinema futuro, no? Non tanto per la fantascienza, ma tanto per i temi che venivano trattati, che erano, diciamo, attuali e quindi di sviluppo continuo. Che succede? Nel momento in cui uno andava al cinema, andava là per vedere quello che avrebbe fatto l'attore, ok? E quindi era un po' come stare a teatro. E infatti l'impronta era quella di,
sì,
teatro, no?
Ma sono tutti attori che venivano fuori o dall'accademia o dall'avan spettacolo. Quindi, esatto, avevano avuto un contatto diretto col pubblico, conoscevano il pubblico e le sue azioni, insomma.
Le varie sfumature.
Sì, okay? Esatto.
Oltre che del pubblico, della vita. Quindi magari, sì, una volta c'era, come posso dire,
hanno passato una guerra queste persone, non ce lo dimentichiamo.
E l'hanno fatto fisicamente.
Sì.
E l'hanno fatto fisicamente. Quindi portavano, diciamo, sul palco, in un certo senso, sul palco portavano quello che era una storia vera. E non so, per me un Alberto Sordi era un personaggio che si sapeva gestire in tutto, bene o male.
Anche Sordi ha lavorato con l'Attuada, il mafioso.
Li sto portando perché mi ricordo quello che è scritto nel tuo libro e quindi, capito?
Vuoi rivederlo qua?
No, ma mi ricordo le cose. E quindi che succede? Quelle persone avevano un rapporto con il pubblico e con, fra virgolette, il regista diverso da quello di oggi. Cioè, una volta con il regista non c'erano i selfie, venivano fatte delle foto che sono rimaste nella storia, no? Non so se ti viene in mente qualche foto in particolare di un regista con un proprio attore, uno a caso, se ti viene in mente qualcuno in questo momento.
Ma no, sinceramente no.
L'Attuada, per esempio, con qualche personaggio?
Beh, guarda, io sulla copertina di Sull'eclettismo di Alberto L'Attuada ho messo lui sul set della Cicala, appunto, il suo, che giustamente Goffredo Fofi considera il suo canto del cigno. Io non condivido quasi nulla di quello che scrive Goffredo Fofi, però questa cosa la condivido. C'è l'Attuada con gli operatori sul set appunto della Cicala, con Clio Goldsmith e Barbara De Rossi che uscivano nude dal fiume.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. Grigie come il fumo,
in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. D'amore, già.
Qui mi sembra di parlare italiano, no?
Sì.
Allora, beh, qui...
Quanti italiani oggi non hanno un soldo?
Troppi.
Sì. E se ne vanno troppi all'estero come il protagonista di questa splendida canzone di Luigi Tenco.
Sì. Senti, ma per quello che riguarda La Voce del Cinema, Arnoldo Fo, attore cinematografico, seconda edizione, no? Come è nata?
Allora,
l'idea di fare una seconda edizione e da che cosa è venuto fuori, insomma?
Dal fatto che nella prima edizione doveva essere, che è uscita appunto a gennaio 2014, doveva essere il regalo per i 98 anni di Arnoldo Foà. Per uno strano scherzo del destino il libro è finito per uscire a pochi giorni dalla scomparsa. E allora, quando si stava avvicinando la ricorrenza del primo anniversario della scomparsa, ho voluto fare questo regalo, insomma, idealmente ad Arnoldo, poi alla famiglia, alla moglie Anna, che in particolare mi è stata dietro tantissimo durante la realizzazione di questo libro, però non è mai stata invadente. Mi ha dato degli spunti, ma senza mai essere invadente, dirmi quello che dovevo
senza
fare.
Senza imporsi.
Assolutamente no. È stata veramente deliziosa. Non a caso ce la dedica in calce sul libro a lei.
Sì, infatti.
Ad Anna Procaccini Foà per il prezioso contributo dato a questa mia ricerca, la prefazione di Gianluigi Rondi.
Com'è come persona Gianluigi Rondi?
Non l'ho conosciuto di persona. Beh, la sua segretaria è una persona, Manuela Pineschi, è una persona molto gentile e disponibile. La prefazione, cioè, l'hai letta anche tu, insomma,
è
una delle più belle che mi sono state fatte, perché è molto elogiativa anche nei confronti del mio lavoro e conscio di chi è Gianluigi Rondi, insomma, vedere nero su bianco scritto che quello, il mio lavoro, insomma, sono una disamina precisa, informata, esauriente, sempre sorretta nei giudizi critici da un gusto così sicuro che sento di poter condividere senza riserve, insomma.
Cioè, devo dire che
me la ricordo a memoria,
è un gran premio per il lavoro fatto, per il lavoro svolto.
Comunque, tornando al discorso che si stava facendo, io ho pensato di fare questa seconda edizione appunto perché quando Arnoldo è venuto a mancare, ho raccolto delle testimonianze di coloro che lo hanno diretto per l'ultima volta sul set, vale a dire Citto Maselli nelle Ombre Rosse e Luciano Melchion in Cene per tutti, solo che non c'è stato il tempo di inserirle chiaramente nella prima edizione. Allora ho voluto fare questa seconda edizione, ho integrato le dichiarazioni di Antonello Belluco e Giuseppe Ferrara per quanto riguarda il mio saggio invece Ho dato un maggior rilievo alla collaborazione tra Ettore Scola e lo stesso Arnoldo Foà sul set di Gente di Roma, che è il film che è valso ad Arnoldo il suo massimo riconoscimento come attore cinematografico, vale a dire il Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista nel 2004. E poi ho appunto aggiunto un capitolo conclusivo dedicato a questi ultimi ruoli di Foà sul grande schermo.
Piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma sono colpa mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la vita volta mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni.
Gran pezzo, ragazzi, eh. Cioè qui autori seri, sì. Non perché gli altri non siano seri, ma perché questi appunto sono i cantautori che c'erano una volta e che comunque sai, forse non torneranno mai così, eh. Secondo
infatti.
Me la vedo dura per i ragazzi d'oggi raggiungere questi livelli. Senti, ma parlando del tuo ultimo libro, no? Quello che sto attualmente leggendo, ancora non ho finito, sono onesto. E si intitola Le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto. E la copertina di chi è?
Marcello Rapallino,
che è un fotografo.
Sì, un fotografo genovese.
Che diciamo rende bene l'idea di quello che è, diciamo, l'immagine che vuol dare del, diciamo, del libro. Insomma,
sì,
l'idea
esatto.
È tua? Della copertina del libro insieme al fotografo?
No, beh, l'idea di contattare questo fotografo ce l'ho avuta io, sì.
Ah, ok, perfetto. E per quello che riguarda invece magari la prefazione, io leggo un nome fantastico, Pippo Franco. Cioè, Pippo Franco ti ha fatto la prefazione di questo libro.
Sì.
Com'è Pippo Franco e che cosa, diciamo, ha voluto dire?
Beh, lui ha voluto sottolineare che appunto queste ragazze hanno delle motivazioni, insomma, molto serie nel portare avanti i loro interessi artistici, ecco.
Cioè, rispetto magari a quello che uno si aspetterebbe, nel senso, tu guardi una ragazza, quella sarebbe disposta a fare tutto, ma è come quella canzone, no? Oltre le gambe c'è di più.
Sì, che io ho citato quando ho intervistato Melita.
Perché? Perché comunque non bisogna mai soffermarsi a quello che è l'apparenza, perché l'apparenza inganna.
Sì.
Non sono frasi fatte, ma è vero. E tu lo puoi dire in quanto hai intervistato diverse persone e ne è uscita una cosa magari diversa da
sì.
Quello che ti aspettavi.
Io pensavo forse in origine di fare un libro scandalistico, cioè il titolo credo che la dica lunga in tal senso.
Sì.
Però poi man mano le ragazze che appunto intervistavo verificavo che erano ragazze serie, insomma, non erano di quelle disposte a qualsiasi compromesso pur di fare strada, anche perché sanno che questo tipo di scorciatoie hanno le gambe corte, ecco.
Sì.
E anzi mettono in guardia da questi lupastri, come li chiama nel libro una delle intervistate, segnalando
sì.
Che queste persone appunto non, in realtà non possono farti fare carriera, perché non sono persone che hanno veramente a che fare con questo mondo in modo serio, e per affermarsi in questo mondo in modo serio bisogna darsi da fare, farsi un mazzo tanto, magari fare anche qualche altro lavoro tra virgolette borghese per mantenersi, per pagarsi da vivere, per pagarsi i propri interessi artistici, il proprio percorso artistico, e ci vogliono anni prima di giungere a un inserimento in questo settore. Però secondo me una buona parte di queste ragazze riuscirà, perché, e spero anch'io, insomma, con gli anni.
Costanza e perseveranza.
Esatto, esatto, perché questo è quello che ci vuole per entrare in questo mondo. Anche la fortuna, però, bisogna sempre dare una certa immagine di sé, appunto, positiva e costruttiva, e non disposta a qualsiasi compromesso, ecco, perché questo è solo uno sputtanarsi, detta proprio in termini schietti.
Un po', diciamo, fare luce su una certa questione, no? Come canta questa canzone qua.
Hanno ragione, hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi, non posso, io quando amato, amato, dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia Sassino, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tutti nascondi e se ti trovo ti amo. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare in tempo, sull'erba morta, con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Ah, la mia vita.
Beh, Lucia San Siro, insomma, parliamo
la di... canzone più intensa del grande Roberto Vecchioni,
che tra l'altro ha vinto anche il
Sanremo,
il Sanremo del
2011. Chiamami ancora amore.
Bel pezzo, bel pezzo. E bello anche questo, penso uno dei pezzi che...
Ma lui ha vinto anche il premio Tenco nell'83 per l'album Il Re Non Si Diverte, e poi il Festival Bar 92 con il miglior album per Camper. Quindi ha vinto tutti e tre le manifestazioni musicali più importanti del...
Ha fatto l'Amplay.
Sì. Ha fatto vabbè, il Festival Bar direbbe, ormai non c'è più, ecco.
Come direbbe il buon vecchio Mike Bongiorno.
Sì.
Beh, senti, tu parlavi del libro e ti aspettavi un certo tipo di lavoro, invece magari di tipo scandalistico, e ne è venuto fuori un altro tipo di lavoro.
Sì.
Raccontami un attimo questa cosa, perché mi interessa.
No, lì dipeso soprattutto dalle ragazze che si sono prestate a questa intervista, a queste interviste che poi io ho rielaborato come fossero appunto dei raccontini fatti da loro in prima persona. Ecco, queste ragazze appunto sono ragazze serie, come canta Marco Masini, come dicevo, battuta riciclata dalla nostra puntata di questo pomeriggio su Prima Antenna.
Eh sì.
E appunto hanno offerto, secondo me, un'immagine positiva del mondo dello spettacolo, di chi perlomeno vuole entrare e fare strada seriamente in questo settore.
Perché lo spazio c'è. Bisogna sapersi proporre e, come hai detto appunto te, non scendere a o meglio i compromessi bene o male ci sono su tutte le cose. Ma sta a noi capire fin dove possiamo arrivare e fin dove possiamo spingerci senza snaturarci, in un certo senso, no? Perché se sappiamo che io so recitare, ok, non è vero, io non so recitare, però diciamo, io so recitare come persona, valgo 10, tu non mi puoi dire 5 perché so che valgo 10. Tu sei un regista a livello mondiale, mi dici che valgo 5, per me è un 5, è buono, è buono, perché comunque hai la sufficienza in un certo senso. Però c'è sempre quel, non so, magari forse anche un po' di rispetto per il ruolo, rispetto una volta il rispetto per il ruolo c'era maggiormente che oggi. Oggi magari, come dicevamo, per attore con la maiuscola, una volta erano attori con la maiuscola. Oggi gli attori non so quanti ce ne siano in Italia, per esempio, parlando di attori in Italia, ce ne sono di validi, per carità, ma non so, rispetto ad allora erano magari, sono attori non di serie B, perché per carità, se hanno fatto quel tipo di scuola hanno portato quel tipo di
Favino è un grande attore, per esempio,
sì,
secondo me
ce ne sono, insomma,
anche
ne diversi,
Claudio Santamaria, Elio Germano, sì.
Però capito, rispetto a quello che era magari il prima, oggi è,
cioè,
un po'
si devono confrontare con gente come Mastroianni, Sordi, Tognazzi, Gassman, Manfredi, Volontè, cioè è un paragone impari.
Ecco, vedi che mi dai ragione sotto questo aspetto, perché comunque
loro si devono confrontare, anche i registi, dico, si devono confrontare con una stagione irripetibile per la storia del nostro cinema e
un
della
po',
nostra cultura e del nostro costume,
un po' come
sì,
la musica, cioè i pezzi che magari hanno fatto la storia, no, e sono parte della storia, perché tutti sono parte della storia in quanto nascono pezzi singoli,
sì,
nel senso sono quelli. Però, sai, quelli che erano tormentoni non sono come i tormentoni di oggi. Quelli che erano gran bei pezzi non sono come quelli di oggi. Un po' per il contesto, un po' per il personaggio, un po' per la critica, perché anche quello è importante. Un po' per il fatto che comunque sia, essere presenti su un libro è diverso che essere presenti sul web, no? Qui torniamo al discorso, no? Non tanto vintage, che è una parola magari anche strausata e troppo usata, e usata magari anche in modo improprio,
abusata,
esatto. Però sai, io preferisco il cinema, diciamo, che era prima, piuttosto che quello che è ora, perché il cinema visto come era una volta è una cosa, il cinema d'oggi è un pochino più forse anche leggero, dai, un po' più leggero. Vengono toccate magari le tematiche forti, quello che vuoi, però
è
magari
poco,
no,
spontaneo, secondo me.
Ecco,
manca di spontaneità.
Detto, io vedo che
no,
pensiamo,
io non sono
la pensiamo uguale.
Non voglio dire di essere un guru, insomma, perché sarebbe ingeneroso e presuntuoso da parte mia.
Senti, il film che diciamo per te a livello personale, diciamo, come un po' la tua playlist che mi hai portato,
sì,
il film che ti ha più segnato in questo tuo cammino, diciamo, nello scrivere?
Ma non lo so, perché sono tanti, troppi, cioè soprattutto del cinema italiano del dopoguerra, io praticamente tutti i film più significativi li amo, ecco, li adoro.
Fammi un esempio.
Non lo so, io ne scelgo uno, dico La grande guerra di Monicelli.
Beh, gran filmone,
sì,
gran filmone. E poi Mario Monicelli, insomma. E come attore?
Come attore?
Forse magari come attore chi preferiresti? Magari so che un libro l'hai scritto su un attore, e è un grandissimo attore,
Alberto Sordi.
Ma
però Tognazzi era più naturale. Sordi faceva sempre sostanzialmente lo stesso personaggio, anche nei pochi ruoli drammatici che ha fatto, era una variazione di quello stesso personaggio, mentre invece Tognazzi è il più naturale, secondo me, dei mattatori della commedia italiana. Poteva farti un personaggio e il suo contrario, essere sempre straordinariamente credibile.
Una vita.
donne, questo bellissimo pezzo di un grandissimo autore italiano,
Zucchero,
che è Zucchero, appunto. Donne, perché donne? Perché comunque le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto. Senti, a proposito di donne, ne hai trovate tante per il libro?
24. Più Melita in appendice. Comunque io ho scelto le...
Melita Toniolo?
Sì.
Ah, vedi.
Io ho scelto le ragazze, piuttosto di fare un libro anche con i ragazzi che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, perché le ragazze sono più determinate a raggiungere il loro obiettivo. E soprattutto quando si trova in un ambiente competitivo sanno sempre tirare fuori le unghie e le loro armi migliori.
Sono d'accordo con te, avendo fatto casting, sono d'accordo con te. È vero. Perché comunque forse anche più combattive.
Sì, esatto.
Anzi, poi se si tratta donna, lì è una guerra dura. È anche pericoloso vederla combattere. Salutiamo tutte le donne in ascolto e tutti i maschietti, naturalmente. Senti, ma per quello che riguarda le donne, no? In particolare, ce n'è qualcuna in particolare che ti è rimasta più impressa rispetto ad altre, magari senza far nomi,
non voglio
per qualche particolare?
No, diciamo che tutte quante hanno avuto qualcosa di interessante da raccontare, poi voglio essere imparziale e non esprimere delle preferenze per non fare un torto a nessuna, ecco. Mm.
È stato interessante fare questo tipo di esperienza?
Sì.
Ti era già capitato magari di cercare qualcosa riguardante magari i personaggi, però in particolare anche un po' il mondo universitario, no? Questo caso.
Ma guarda, a me piacerebbe fare un libro inchiesta sul mondo dell'università visto dagli studenti. Lo scrivo anche alla fine della mia introduzione, però siamo ancora in fase di trattativa e quindi preferisco non dire niente di più per scaramanzia.
Perché comunque so che tu sei sempre impegnatissimo,
sì,
sempre al lavoro.
In autunno uscirà l'inviato dalla Rete 2, che è la raccolta con le mie interviste precedentemente passate online tra il 2013 e oggi. E naturalmente sto pensando a nuovi progetti come quello che dicevo prima, ma anche altri per il 2016 e gli anni a venire.
Quindi vedi, insomma, già c'è un'impostazione su quello. C'è già un cammino, insomma, in un certo senso un po' scritto, no?
Sì.
Però anche magari ci sono parole che non sono ancora state scritte. Ce n'è una in particolare che non è ancora scritta come parola, ti dico. Una parola ancora non scritta ma che sarà presente nei prossimi libri. Una frase, un qualcosa che tu vuoi esprimere.
Non lo so perché io, ripeto, scrivo a getto. Scrivo di distinto, scrivo destro, qualsiasi cosa io scriva, insomma... Qualsiasi genere in cui mi cimento, insomma, non so cosa scriverò, ecco.
Che ti sentiresti di dire, magari parlando di questo ultimo libro, no? A una ragazza che vuole entrare nel mondo dello spettacolo in generale?
Di seguire l'esempio di queste ragazze qui.
E quindi comunque leggere tutto il libro.
Esatto. E di non essere disposta a facili compromessi e a scorciatoie di infimo livello, perché quelle non portano da nessuna parte. Finisci solo per farti del male e basta.
Beh, questo è un bel consiglio, insomma. Contando che oggi come oggi sia un po'. Le persone si snaturano un po' troppo.
Sì.
C'è troppa facilità magari anche di mostrarsi, no? Forse complice anche un po' questa tecnologia che magari se se ne abusa diventa anche un'arma a doppio taglio, un boomerang.
Esatto.
Così detto, come diceva quella canzone dei Pooh, fantastica.
No, è l'album dei Pooh.
Sì.
Il titolo di un album dei Pooh del 78. Quello con la canzone che abbiamo ascoltato oggi a Prima Antenna, Ci penserò domani, e che loro hanno rifatto poi con Mario Biondi, mi sembra 3 anni fa.
Non mi ricordo.
E no. poi Pronto Buongiorno e la sveglia.
Gran bei pezzi, insomma,
sì.
Quelli molto... Senti, e una canzone che potrebbe rappresentare il tuo libro, così una curiosità, se ce n'è una che ti viene in mente, magari potresti veder bene per quello che riguarda questo libro.
Ma si citava quella di Sabrina Salerno e Josh Quillo, Siamo donne.
Ah, siamo
donne. Ma io pensavo anche, e solido e vuoi andare a parare, io ne avevo citato un'altra qui di De Gregori, che è La valigia dell'attore.
Ah, sì.
Però credo che sia molto pertinente in questo caso la sua canzone, secondo me, più bella e ispirata, ecco, La donna cannone.
Ah, fantastico pezzo. Che tra l'altro sarà il pezzo di chiusura di questa puntata. Senti, ma... progetti futuri?
Gli ho detti.
No, progetti futuri per quello che riguarda il mondo dello spettacolo, dico io. Non so, interviste o altre cose di questo tipo.
L'ho detto, uscirà l'inviato dalla Rete 2 in autunno e poi ci saranno questi nuovi saggi, questi nuovi libri su cui lavorerò in prospettiva del 2016 e degli anni futuri, l'ho detto.
Sì, no, io ti dico, per quello che riguarda i libri, ok, Per la musica, per esempio, invece, se non diciamo, quale potrebbe essere il titolo di una canzone tua, per esempio, un qualcosa che tu immagina che tu sei un cantautore. Ah. Ora, Alessandro Ticozzi è un cantautore, ok? Sta scrivendo il libro, appunto, questo qua. Quale potrebbe essere una canzone, o meglio, le parole che staranno all'interno di questa canzone? Un po' come fanno i rapper, no? Mettono una lista di parole e poi creano il testo.
Non so improvvisare a quei livelli.
No, no, tu immagina questo.
Sì.
Tu stai scrivendo, hai scritto anzi questo libro.
Sì.
Ok. Quindi hai presente tutte le parole del libro che hai scritto,
sì,
perché so che lo conosci a meno dito.
Sì.
Quali potrebbero essere le parole clou, le parole chiave su una ricerca Google, per esempio, immaginaria di questo libro? Quali potrebbero essere, se uno volesse cercare, per esempio, il tuo libro, no? Le parole quali potrebbero essere? Non so, spettacolo magari potrebbe essere una.
Ma mi viene in mente una canzone di Laura Pausini, Segui il tuo cuore. In realtà il titolo è Ascolta il tuo cuore.
Ascolta il tuo cuore.
Però mi piace molto di più Segui il tuo cuore, ecco.
Oh, quindi torniamo al discorso che scrivi di getto,
Segui,
sì, il tuo cuore.
Sì, esatto.
In questo
hai dei poteri telepatici, però, Alex.
A parte
che ormai noi ci conosciamo, quindi insomma tu sei sempre che corde toccare con me.
Sì, beh, diciamo quando si ha impazzito.
E io credo un po' con te anche.
Sì, beh, certo.
Credo la cosa sia reciproca, ecco.
Sì, è un po' un dare e avere, come si dice.
Sì. Beh, sembra che ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, insomma, magari agli amici ascoltatori. Io voglio dirlo, non è vero.
Ma sarà perché ho letto il libro, magari, no? Che c'è quell'impronta, quindi sento quello che scrivi. Perché comunque il bello anche di quando uno legge un libro rispetto a un film è che il film sì, perdi molto. Mentre sul libro tu i dettagli ci sono tutti. Quindi se stai guardando una scena, tu hai, fra virgolette, la fotografia di quella scena. Infatti sì, il direttore della fotografia è importantissimo su un film, perché è quello che ti dice esattamente come sta la scena.
Io però sono più critico, più stoico che critico di cinema. Cioè io seguo soprattutto il filone del cinema come fonte di storia. Del resto, voglio dire, sono figlio della formazione del mio maestro di cinema all'università, al Dams di Padova, che è Giampiero Brunetta, che saluto tra l'altro. Non so se mi sta ascoltando, però
magari
lo saluto ugualmente.
Poi in podcast.
Esatto, gli segnalo il podcast. Ecco.
Nel frattempo sono le 21:26, quindi tanto per dire, siamo rigorosamente in diretta. Quindi. E senti, in chiusura abbiamo scelto questo bellissimo pezzo che appunto è La Donna Cannone. La scelta di questo pezzo, no, in particolare, abbiamo detto che cosa diciamo è per te, le parole, insomma quello che suscita, quello che magari è la musica, ok, le parole, ma per dirla diciamo come la domanda che faccio di rito bene o male a tutti gli ospiti che ho, no, sulla scrivania di Alessandro Ticozzi che cosa non deve mancare?
Il computer.
Un computer? Solo il computer?
E poi i miei saggi di cinema.
Perché sono lì come presenza.
No, i miei saggi intendo quelli che ho acquistato, insomma, sui grandi del cinema italiano passato, che mi fungono magari così da spunto, non da plagio mai. Però mi danno degli spunti, insomma, per poi scrivere qualcosa di mio.
Quanto è importante avere, diciamo, davanti a sé un obiettivo e diciamo, in compagnia della buona musica?
Ma guarda,
so che a te prediligi il silenzio.
Sì, esatto.
So che prediligi il silenzio. Però la musica quanto è importante nel tuo quotidiano, per esempio?
Ah, l'ascolto sempre. Io in particolare ascolto tanto Lucio Dalla. Da quando è morto l'ho riscoperto tantissimo.
Succede. Perché succede sempre questo? Che quando un personaggio viene a mancare, poi uno lo apprezza di più. Che
spero
è
non
brutto,
succeda la stessa cosa anche per me.
È brutto, stavo
facciamo i corni.
Stavo dicendo appunto questo. Perché succede questo secondo te?
Ma perché siamo in Italia?
Anche quello è vero. Anche quello. Bella risposta, bella risposta. Beh, Ale, io ti ringrazio di essere stato ospite qui con noi. Ti rinnovo l'invito, naturalmente, magari anche prima di un anno, no? Vediamo. Perché so che C'è già tanta roba, diciamo, al fuoco.
Tanta carne al fuoco.
Tanta,
sì,
carne al fuoco. E a proposito di carne, adesso tanto ne andremo a mangiare un po' anche noi.
Sì.
Anzi, invito tutti gli amici a riascoltare poi il podcast, magari davanti a una grigliata, perché no? e pensare che insomma le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto,
è Melita che vuole andare dappertutto.
Melita, ricordate. Ci rivediamo mercoledì prossimo e naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito, supportato e supportato anche per questa puntata, e naturalmente un saluto speciale a Marco Mollichella che ci ha seguito anche lui da casa, insomma. Marchino, mi raccomando, prossimamente devi venire.
Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete e senza ali, la donna cannone, quella